prima lezione del percorso sull'orientamento narrativo. In questo primo percorso dobbiamo introdurre l'orientamento narrativo, ma soprattutto collocarlo all'interno della storia dell'orientamento. La storia dell'orientamento è una storia relativamente recente che possiamo sintetizzare in poche fasi. È una storia che comincia all'inizio del secolo scorso, quindi all'inizio del Novecento, e che inizia con le strumentazioni che avevamo a disposizione all'epoca. Possiamo infatti parlare per la prima fase dell'orientamento, anche se in un certo senso l'orientamento è sempre esistito, no? Cioè ogni generazione si è assunta in qualche modo il compito di insegnare alla generazione successiva, di dare degli strumenti alla generazione successiva per collocarsi all'interno della vita, per trovare uno spazio per costruire la propria esistenza, per esercitare una professione, eccetera. No? In qualche senso la famiglia, ma gli enti religiosi, le organizzazioni politiche hanno rivestito per tantissimo tempo una funzione orientante nei confronti degli individui. Però l'orientamento come scienza a sé, come disciplina a sé, come oggetto di studio a sé, e quindi come pratiche professionali a sé, è relativamente recente. Noi possiamo appunto distinguere cinque fasi principali. Sono ovviamente, come dire, un modo per semplificare una storia che è lunga poco più di un secolo. Possiamo cominciare con una fase che possiamo definire diagnostico attitudinale. Che cosa significa? Significa che in questa fase è necessario, si ritiene necessario, andare a cercare nel soggetto quelle che sono le attitudini. Che cosa sono le attitudini? Sono delle disposizioni naturali di un soggetto a un ambito di attività, verso un ambito di attività. Quello che diciamo quando usiamo nel linguaggio colloquiale di tutti i giorni, diciamo: quel ragazzo è portato per la matematica, quella ragazza è portata per la musica. Ecco, intendiamo una disposizione naturale di un soggetto verso un campo di attività. Beh, in questa fase si vanno a cercare le attitudini di un soggetto. Come si fa a cercarle? Siamo appunto all'inizio del secolo e si comincia ad utilizzare in maniera massiccia degli strumenti che sono dei test con cui si suppone quindi che le attitudini siano permanenti e che quindi in qualche modo, se io vado a vedere una disposizione di un soggetto oggi, quella disposizione sarà valida per almeno per un po' di tempo. La seconda è che si possano rilevare le attitudini, quindi che ci siano degli strumenti, questi test, che sono in grado di dirmi quali sono le disposizioni di un soggetto verso un determinato campo di attività. Non bisogna fare confusione però. Non siamo in una fase in cui rilevare, per esempio, le mie attitudini serve a aiutare me a fare la scelta più opportuna, quindi mi viene detto: queste sono le tue risorse, questi sono i tuoi limiti, ma poi la scelta è in capo al soggetto. No, si tratta invece di verificare qual è il soggetto più adatto per quel ruolo lavorativo, quindi la funzione è quella dell'organizzazione o, se volete, della società. Cioè, voglio dire, si cercano le persone che all'interno, per esempio, di una determinata organizzazione possano occupare meglio, non per loro, non per i soggetti, meglio per l'organizzazione, determinati posti. Non a caso si dice che le prime pratiche di orientamento siano state fatte all'interno dell'esercito degli Stati Uniti, no? Quindi dove, come dire, l'obiettivo è quello di collocare l'uomo giusto al posto giusto, e quindi non, ripeto, in funzione del soggetto, ma in funzione dei bisogni dell'organizzazione, in questo caso, nell'esempio che ho appena fatto, dell'esercito stesso. La seconda fase, che copre più o meno gli anni che vanno dagli anni 30 agli anni 50, si chiama fase caratteriologica affettiva. Che vuol dire? Vuol dire che si iniziano a esplorare anche le dimensioni appunto caratteriali o emotive del soggetto, non perché, attenzione, si ponga una maggiore, si abbia un maggiore interesse nei confronti del soggetto stesso e quindi in qualche modo, come dire, si voglia tener conto anche di quello che pensa, quello che prova un soggetto. No, è perché le attitudini non sono ritenute più sufficienti a determinare la giusta collocazione di un individuo, giusta, lo ripeto, sempre in relazione alle necessità dell'organizzazione o alle necessità della società. Quindi di nuovo il carattere, diciamo così, in maniera molto semplicistica, del soggetto serve, insieme alle attitudini, per verificare qual è la sua collocazione ideale, ripetiamo, ideale sempre in funzione di una visione che è o sulla società o più spesso legata alla singola organizzazione, quindi non a beneficio del soggetto. E invece, sono invece gli anni 60, gli anni in cui si inizia a riflettere di più sul soggetto, la fase che viene chiamata la fase maturativo personale, e quindi quella in cui si va a vedere, no, quali sono le tappe di sviluppo di un soggetto, quali sono le fasi di maturazione di un soggetto, perché in qualche modo si pensa, no, che ogni soggetto debba affrontare dei compiti evolutivi, e quei compiti evolutivi preparano al compito evolutivo successivo se io ho soddisfatto il compito evolutivo che in quel momento, è rilevante. Sono anche gli anni di Maslow, no? Gli anni in cui Maslow parla dei bisogni umani, costruisce quella piramide che poi è rimasta un riferimento molto importante sui bisogni umani, partendo dai bisogni fisiologici quotidiani fino ad arrivare, no, ai bisogni di sviluppo, di riconoscimento, eccetera, eccetera. Quindi è una fase in cui entra il soggetto. Il soggetto entra all'interno dell'orientamento, forse per la prima volta nella storia l'attenzione viene posta sul soggetto e sulle sue tappe di sviluppo. Certo, siamo ancora in fasi in cui le tappe di sviluppo vengono pensate in qualche modo un po' come fossero fisse, no? Un po' come se tutti i soggetti seguissero delle tappe di sviluppo. È una fase in cui anche l'orientamento conosce un grande sviluppo, magari non in Italia, ma in altri paesi ha già un suo sviluppo importante. Segue poi appunto negli anni 70 la fase della complementarietà, quella cioè in cui viene in qualche modo messo in relazione il soggetto con l'ambiente, no? E quindi, come dire, si parla un po' di un matching, no? Tra quelle che sono le necessità e le risorse, le competenze, diremmo oggi, del soggetto, e quelli che sono però i bisogni di un territorio, di un contesto territoriale nel quale il soggetto è inserito. Non sarà un caso, no, che in queste varie fasi siano anche diversi i soggetti che in qualche modo si occupano dell'orientamento, cioè mentre abbiamo, no, una prima fase in cui il dominio è assolutamente di tipo psicologico, abbiamo poi una seconda fase in cui c'è anche la sociologia e l'economia che si interessano dell'orientamento, e dagli anni 50 in poi, ma con una prevalenza più forte dagli anni 70, anche le scienze dell'educazione si iniziano a interessare dell'orientamento. Possiamo arrivare poi a una fase successiva di cui è difficile definire i confini, perché in qualche modo ci siamo ancora dentro, che parla di orientamento come educazione continua. È la fase in cui la centratura dell'orientamento si sposta decisamente nell'area educativa. È la fase in cui si inizia a pensare che l'orientamento è un qualcosa che non può essere più limitato, come si faceva prima, a accompagnare delle scelte, a prendere una decisione, e quindi in qualche modo a collocarsi in modalità, in tempi, in ritmi socialmente definiti, uguali per tutti, no? Qual è l'idea classica che abbiamo noi di orientamento in fondo? No? L'idea classica che abbiamo di orientamento è quella di qualcosa che è utile nei passaggi dal terzo anno della scuola secondaria di primo grado al primo anno della scuola secondaria di secondo grado, dalla fine della scuola secondaria di secondo grado all'università o al mondo del lavoro, insomma i momenti che sono socialmente definiti. Ora però Oggi noi ci situiamo in una situazione un pochino diversa, no? Una situazione in cui le scelte di un soggetto non sono più quelle 2, 3, 4 scelte socialmente definite, ma sono molte, molte le scelte che un soggetto deve fare nella propria vita. Assistiamo a una ricorsività delle scelte. Perché? Beh, perché la formazione non è più limitata a un tempo iniziale, le professioni si cambiano, molto spesso si fanno più lavori nel corso della propria esistenza, quindi c'è una crisi dell'orientamento, no? In qualche modo. Perché? Perché non si può più pensare di accompagnare i soggetti nelle fasi in cui devono fare delle scelte, perché queste scelte non sono più tutte uguali e quindi è difficile anche trovare il giusto momento, il tempo in cui collocare queste azioni orientative. E poi perché non è detto che le scelte che sono socialmente, i passaggi socialmente definiti siano così rilevanti per le stesse persone, per tutte le persone, mentre magari, non so, Francesca o Giovanni potrebbero avere una scelta importante, fondamentale in uno dei momenti che non è un momento socialmente definito. Potrebbero scegliere un percorso formativo, per esempio, quando già lavorano, potrebbero scegliere un percorso formativo dopo la laurea, potrebbero trovarsi in una situazione di crisi lavorativa e quindi dovrebbero magari ridefinire il proprio progetto professionale, eccetera, eccetera. Bene, all'interno di questa fase, che possiamo appunto dire è una fase che dura fino ancora oggi, si collocano i metodi formativi di orientamento, i modelli formativi di orientamento. Cioè, che cosa significa? Significa che a un certo punto l'orientamento si assume come compito quello dell'autorientamento. Sembra un po' un gioco di parole. In realtà che cosa significa? Significa che non penso più a come supportare la scelta, la singola scelta di Giovanni, che poi io lo faccia con un test, dicendogli dal risultato di quel test che cosa è più adatto a fare, che lo faccia con un colloquio, che lo faccio con una modalità direttiva in cui gli dico che cosa deve fare, oppure che lo faccio con una modalità per cui gli suggerisco, oppure lo faccio con una modalità anche in cui soltanto lo aiuto a arrivare a una scelta. Beh, non è più questo il problema. Il problema è dare a questa persona gli strumenti per auto-orientarsi, quindi sviluppare delle competenze di auto-orientamento. Questo è il nuovo obiettivo dell'orientamento e qui dentro si situano, questo scopo, si situano i modelli formativi di orientamento. L'orientamento narrativo, che nasce alla fine degli anni 90 in Italia, nasce all'interno di una sperimentazione che viene fatta presso l'amministrazione provinciale d'Arezzo, da un'intuizione di chi vi sta parlando, e che poi si sviluppa all'interno del lavoro l'associazione pratica. È un modello di orientamento formativo e assume come scopo precipuo quello di facilitare l'empowerment delle persone, quindi di consentire alle persone di assumere un maggior potere e un maggior controllo sulla propria vita e sulle proprie scelte. Questa è la finalità complessiva che si dà l'orientamento narrativo.